Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi fino alle 12.30. Vi ricordo il numero con cui scriverci durante la diretta: 331-6214013, con sms, con telegram, con whatsapp. Diretta @popolarenetwork.it è la mail per scriverci durante questa puntata, mentre potete scriverci a cult@radiopopolare.it in altri momenti per consigli, suggerimenti, richieste di informazioni, oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Noi quest'oggi abbiamo come sempre un programma piuttosto fitto, ci ritroverete con le tag degli argomenti che abbiamo preparato per questa puntata sul sito di Radio Popolare in podcast. Naturalmente ci potete anche seguire sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare, dove tra l'altro ci sono anche parecchi aggiornamenti su tutto quello che insomma facciamo, e soprattutto su una serie di iniziative che Radio Popolare ha in campo e avrà in campo anche nelle prossime settimane, ma ve lo racconteremo con calma. Invece noi adesso diamo spazio alla nostra musica, anche perché insomma volevamo partire con, come facciamo normalmente tutti i venerdì, ricordandovi che ritroveremo Antonio Serra come di consueto con la sua rubrica di fumetti, che sarà anche l'occasione per ricordare Alfredo Castelli, oltre che per parlare di un nuovo fumetto che vi parleremo, del nuovo spettacolo di Punto Zero Teatro, Beccaria, la compagnia che storicamente da molto tempo opera nel carcere minorile Beccaria, nella casa di reclusione milanese, e che è l'unica compagnia ad avere una sala aperta all'esterno presso il carcere. Dunque c'è un nuovo spettacolo alle viste, e nei prossimi giorni ne torneremo a parlare. Vi parleremo anche dell'inizio di Museo City, la manifestazione che appunto privilegia i musei a Milano. È una formula che si declina anche in altre città, ma l'edizione 2025 la presenteremo tra breve. Fra poco sentiremo l'intervista a Vincent Landon, che è stato a Milano recentemente per ritirare un master ad honorem allo IULM, proprio in questi giorni è protagonista di un film che è nelle sale. Tutto questo dopo questo brano, Perfume Genius, It's a Mirror.
Do you care?
Perfume Genius, It's a Mirror, uno dei brani che ci ha tenuto compagnia in questo inizio 2025. Adesso invece, come vi preannunciavo, ascoltiamo la voce di Vincent Landon, il celebre attore che ha vinto la Coppa Volpi a Venezia con il film Noi e Loro, che è in uscita proprio in questi giorni, anzi è uscito proprio ieri nelle sale italiane. Barbara Sorrentini lo ha intervistato la scorsa settimana allo IULM, dove ha ricevuto il Master ad Honorem.
Complimenti per questo Master ad Honorem. Uno ha delle motivazioni per cui questo premio le è stato dato, è anche per la sua grande capacità ed impegno sociale e politico nella scelta dei suoi personaggi. Proprio da qui volevo partire: come approccia lei i personaggi, come sceglie, quando, perché sceglie di fare un film piuttosto che no?
Je choisis pas les personnages comme ça. En fait, c'est une histoire qui vient à moi et si j'aime ce que raconte l'histoire, si je pense que l'histoire peut apporter quelque chose, je fais le film. Mais je ne suis pas systématiquement à la recherche de films sociaux ou de faire un rôle social ou de représenter les gens. C'est un hasard, c'est-à-dire que je reçois des films, je ne fais pas que des films engagés, je fais aussi des films de divertissement, une comédie ou un thriller, mais... En fait, ce qui m'intéresse d'abord le plus, c'est l'histoire. Une fois que l'histoire me plaît, c'est qui va être le metteur en scène. Et une fois que les deux me plaisent, c'est vrai que je suis aussi très attiré par les personnages dont je peux me dire que les spectateurs, l'audience, le public, les gens peuvent tout d'un coup dire « lui », c'est-à-dire moi dans le film, lui, le personnage, lui, c'est moi. C'est ce que Albert Camus disait dans son discours, c'est que celui qui pense qu'il est différent parce qu'il est artiste, s'apercevra très vite qu'en fait sa force, c'est sa ressemblance avec tous. Et moi, je ressemble à tous. J'espère que je ressemble à tout le monde. Donc, j'ai envie d'être tout le monde. C'est comme ça que je choisis les films.
In realtà non scelgo così i miei personaggi, una storia mi si presenta, mi si propone, se questa storia mi piace, se ritengo che possa aggiungere qualche cosa che non è ancora stata detta prima, allora la scelgo, non cerco necessariamente ruoli sociali o politici o di rappresentare una certa categoria di persone. È un caso, ma posso interpretare anche ruoli divertenti, posso fare delle commedie, dei thriller, qualunque altro tipo di personaggio. Mi deve piacere la storia e mi deve piacere il regista, e deve di quel personaggio piacermi la possibilità di essere io a interpretarlo, perché condivido quello che dice Camus nel suo discorso di ringraziamento al Nobel. La difficoltà di un artista è in realtà la sua forza, quella di assomigliare a tutte le persone a cui si rivolge. Mi auguro di poter fare questo.
In questo testo di Camus che lei ha letto, veramente molto bello, affascinante e importante, si parla a un certo punto di obbligo e missione dello scrittore, che immagino valga anche per un attore, un'attrice, l'ha detto poi anche lei, chiunque attraverso l'arte comunichi qualcosa. Penso ovviamente al suo ultimo film, Noi e Loro, in cui c'è veramente, vedendolo, l'obbligo di dover raccontare una relazione tra un padre e un figlio e di parlare di quello che accade nella società a livello politico, in questo caso l'estrema destra. Ha sentito questa missione facendo anche questo suo ultimo film?
Alors, c'est compliqué parce que là vous me posez une question sur le film et c'est comme si je faisais la promotion du film, or je suis venu pour autre chose, pour une cérémonie di conferimento. Donc je trouve ça un peu gênant de parler du film alors que je suis pour autre chose. Mais en quelques mots, non, je n'ai pas de mission. Je n'ai pas la prétention d'avoir une mission. J'ai juste un intérêt pour une histoire et j'ai envie d'interpréter le rôle du père parce que cette histoire, peut-être que elle va éveiller quelques consciences et on ne m'a pas attendu pour découvrir ce problème qui existe dans le monde et on ne va pas m'attendre pour le résoudre. J'en suis bien incapable. Ce que je peux, c'est être un passeur culturel. Un des passeurs culturels, je ne suis évidemment pas le seul, je n'ai pas le monopole de ça, un des passeurs culturels, il y a des écrivains, des peintres, des musiciens qui s'en chargent aussi, un des passeurs pour, comment dire, j'aime pas ce mot, pas alerter, parce qu'on n'a pas besoin de moi non plus pour alerter, on le sait déjà, mais pour en remettre une couche, voilà, remettre une couche sur le le fait de mettre en lumière, encore une fois, un des aspects de la société par des metteurs en scène qui ont décidé de le raconter encore autrement, une fois de plus différemment. Toutes les chansons parlent d'amour, mais elles sont jamais les mêmes parce que chaque personne écrit sa propre chanson, mais c'est toujours la même chose. Chaque film là-dessus raconte toujours la même histoire, mais d'une manière différente. Voilà. Mais moi, je n'ai pas de mission.
Mi trovo un po' in imbarazzo a rispondere a questa domanda perché il motivo per cui sono qui oggi non è quello di promuovere il film, è un altro. E comunque non ho la minima pretesa di avere una missione, semplicemente nutro un interesse nei confronti di una storia. Nel caso specifico di riferimento a questo film, è un film che indubbiamente risveglia le coscienze, ma non c'era bisogno che ci fossi io a interpretarlo. Io mi ritengo nelle opere che scelgo semplicemente un passatore culturale tra i tanti che offrono questa possibilità di fare da trade union, che sia appunto uno scrittore, un pittore o un musicista. Quello che desidero fare con il mio lavoro è non tanto di allertare quanto di contribuire con un altro strato rispetto a illuminare magari una situazione che nel caso specifico riguarda una tematica sociale attuale, che può essere declinata in tanti modi diversi. Tutte le canzoni parlano d'amore, ma nessuna canzone è uguale all'altra nel parlare di questo tema. Non ritengo che sia una missione la mia.
Tornando proprio al premio, che cosa rappresenta per lei questo premio? Ha detto: resterà nella mia memoria, nella mia nostalgia. Se può spiegare meglio questo aspetto e anche indossare questa toga, perché ovviamente quando si prende un premio, soprattutto se è un premio di cinema, difficilmente si ha la toga.
Dans ma mélancolie, dans ma nostalgie, c'est parce que la vie avance, que l'on vieillit, la vie va vite, la vie passe, et comme elle passe, on essaie de se raccrocher à des moments de sa vie, et aux moments les plus beaux généralement. Et donc il y a une vie privée, puis il y a une vie sociale. Dans ma vie sociale, aujourd'hui, c'était un moment important. Donc voilà, ça sera dans ma, je peux pas le dire autrement, ça sera dans ma nostalgie, dans ma mélancolie. Et la robe, c'est parce que c'est la coutume de l'intronisation dans l'université. Donc c'est un peu impressionnant, mais j'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse à toutes les questions.
Non ho una risposta a tutte le domande. La malinconia e la nostalgia è evidente, perché comunque la vita passa, invecchiamo, la vita va veloce e in qualche modo è scandita da dei momenti che rimangono importanti, che sono i momenti più belli della nostra esistenza pubblica e privata. In questo caso naturalmente è un evento pubblico, perché riguarda il mio essere far parte della società, e portare la toga è costume dell'accademia, certo, non avviene in un altro premio.
Merci, merci beaucoup.
Grazie.
Grazie.
There's always and always and always and always a need. There's always and always and always and always a need. I see you smile, there's always that familiar feeling. Somehow I'm not the only one.
Vincent Landon, in occasione del Master ad Honorem che gli è stato attribuito qualche giorno fa allo Yulm di Milano, al microfono di Barbara Sorrentini, in occasione dell'uscita nelle sale italiane del film Noi e loro, che lo vede protagonista, per cui aveva ricevuto la Coppa Volpi. Mentre noi torniamo a ricordarvi l'appuntamento di quest'oggi all'Anteo Palazzo del Cinema alle 19.30 per presentare il documentario Carlo Mazzacurati, Una certa idea di cinema, di Enzo Monteleone e Mario Canale, di cui vi abbiamo parlato recentemente. Il film sarà in sala il 3, 4 e il 5 di marzo. Strade dell'Arte, il titolo della nona edizione di Milano Museo City, l'iniziativa che porta numerosi visitatori nei luoghi dell'arte, si svolgerà a Milano dal 2 all'8 marzo prossimi ed è stata presentata proprio in questi giorni. Ascoltiamo Tiziana Ricci.
Dedicati alla scoperta dei musei milanesi e non solo. L'obiettivo è, come di consueto, far conoscere il patrimonio artistico e culturale di Milano. Il tema scelto quest'anno, le strade dell'arte. Partecipano 149 istituzioni, 35 per la prima volta. Novità, la sezione in vetrina. Sono 35 le gallerie d'arte in negozi che partecipano all'iniziativa. E poi il tradizionale museo segreto. All'interno degli spazi museali i visitatori possono scoprire opere inedite oppure presentate sotto una luce nuova. Fulvio Irace, storico e docente di storia dell'architettura, è il presidente di Museo City.
Qui siamo alla nona edizione di Museo City, che si dilata da 5 a 7 giorni.
Dal 2 all'8 marzo, con un titolo che è un po', diciamo, il filo rosso di tutte le manifestazioni, che sono molte e molto diverse tra di loro, che è le strade dell'arte. Diciamo che finalmente siamo riusciti a fare il primo step in direzione di una idea che, insomma, era abbastanza fissa, ma non avevamo, diciamo, le potenzialità di esprimere negli anni passati, di esprimere questo concetto, cioè i musei vanno bene, però oggi l'idea del museo come una scatola chiusa dove tu vai e incontri l'arte è un'idea molto limitata, e quindi abbiamo voluto immaginare questa potenza di fuoco dell'arte che si spinge fuori dai musei o fuori dagli studi degli artisti e si proietta nelle città.
Tra l'altro lei si è anche occupato dell'identità dei musei e di quello che sono in un suo libro,
sì,
anche recente.
Musei possibili, in cui infatti spiego proprio come oggi l'idea del museo è completamente diversa da quello che avevamo noi da ragazzi.
Che era un po' ammuffito.
Era un po' ammuffito, adesso, cioè, voglio dire, uno si ha uno smartphone, per esempio, è come se avesse un museo portatile. Ci sono delle applicazioni che ti avvisano quando sei davanti a un'opera d'arte o un edificio storico, ci sono delle applicazioni addirittura delle Street London, per esempio, tu cammini per le strade di Londra e ti racconta tutta la storia dei piccoli lavori d'arte che ci sono su, ti racconta perché c'erano lì, se sono stati restaurati, quindi il museo è diventato portatile. Io amo dire che era la traduzione digitale, quella potenza di fuoco del digitale, di una intuizione degli anni 50 di André Malraux, famoso ministro della cultura francese, che coniò questa espressione, il museo senza muri.
Che è un po' il concetto che voi volete realizzare.
Esattamente, il museo senza muri, che Malraux ovviamente pensava alle prime pubblicazioni d'arte che venivano stampate in quadricolmia e tu le compravi dal giornalaio, ti portavi un pezzo di museo a casa. Oggi, con sistemi digitali che noi abbiamo, realtà virtuali, immersive eccetera, c'è una forza, diciamo, incredibile che bisogna sfruttare in positivo.
Allora, voi come l'avete realizzata, ecco, in questa edizione?
Allora, il tema è quello stesso di Museo Segreto, che è il nostro, come dire, marchio storico, l'imprint storico, in cui noi abbiamo chiesto, diciamo, ai musei di esplorare questo concetto delle strade dell'arte, sia in una maniera immediata, per esempio tutte le raffigurazioni di città, quindi Milano certamente, ma anche non solo Milano. Ci sono stati dei periodi dall'Ottocento all'inizio del Novecento in cui il tema della città nell'arte è stato fondamentale, no? Pensiamo De Nittis, non so, tutta la cultura dell'impressionismo, o anche Canella e la cultura dell'Ottocento, quindi tutte le visioni città. Ma poi anche il concetto della strada, come la strada che hanno fatto degli oggetti molto curiosi che ci sono nei musei per arrivare in quel museo, quindi è come se l'opera raccontasse se stessa. Questa è la prima finestra aperta sul tema. Poi ne abbiamo una importante su cui stiamo giocando, diciamo, molte carte, soprattutto in funzione del prossimo anno, che è quello che abbiamo chiamato in vetrina. e cioè abbiamo coinvolto delle flagship source e gallerie, quindi non soltanto gallerie che tradizionalmente sono votate alle Expore d'arte, ma anche negozi di arredamento, di mobili. Questi negozi ospiteranno nelle loro vetrine un'opera d'arte, dove opera d'arte non è soltanto o sempre un'opera fatta da un artista, ma può essere anche un'opera di design. Per esempio Missoni espone dei tessuti di Missoni insieme a dei disegni di Rosita Missoni, perché, e questo diciamo, è il tema proprio che noi vorremmo mettere al centro dell'edizione del 26, in coincidenza anche con le Olimpiadi. In fin dei conti ci dobbiamo rendere conto che, forse ne abbiamo parlato anche con i nostri ascoltatori in puntate precedenti, perché è un po' un mio pallino fisso, Milano ha ampliato il concetto di arte. Cioè l'arte non è più solo quello che uno trova agli Uffizi, ai Musei Vaticani, a Brera, eccetera.
Basta andare in giro per le strade che si vedono.
Basta andare in giro per le strade e si vedono, ma poi
palazzi, decorazioni, interventi di
esatto,
artisti.
Esatto, ma poi come una frase bellissima che disse Ponti negli anni 50, varando il premio del Compasso d'Oro, l'arte si innamora dell'industria, e quindi vuol dire che arte e industria uguale design, produzione in serie, sono delle opere d'arte. Quindi questa è una specificità di Milano che non hanno altre città, e noi su questo, specie di orgoglio
puntate
cittadino,
molto, sì,
dobbiamo puntare molto. Cioè uno deve vedere che una sedia, un vaso, un oggetto eccetera, una stoffa, anche un vestito, sono delle autentiche opere d'arte che implicano tecnica, conoscenza, estetica, conoscenza dei materiali, cioè
sì,
un insieme che, fra l'altro, quando uno studia la storia di Milano, Milano per esempio nel Rinascimento era famosissima, Lombard Street a Londra, per la produzione di armi, cioè qui si producevano delle armi, armature che erano dei gioielli, costosissimi ovviamente, ma...
E infatti a Pol di Pezzoli c'è una sala
Pol di Pezzoli,
tutta...
Esatto, quindi noi facciamo altro che riscoprire, diciamo, la vocazione manifatturiera, che è sempre stata considerata non a livello di arte.
Secondo piano, diciamo.
Un secondo piano, quindi noi dobbiamo proprio insistere su questo.
Date dignità a questo.
Esatto.
E in questi 7 giorni...
E quindi in questi 7 giorni ci sarà la visita
ai musei
come al solito. Poi c'è, sono degli itinerari, grazie a una mappa che abbiamo fatto, ecco nel sito si può vedere, abbiamo fatto una mappa con una nuova grafica dove uno trova tutte queste indicazioni.
Ecco, le strade dell'arte, dunque, il titolo della nona edizione di Milano Museo City, di cui avete appena sentito parlare, dal 2 all'8 marzo prossimi a Milano. Fra poco c'è la pubblicità che chiude la prima parte di Cult, noi ritorniamo tra breve con la seconda parte e ancora tante voci, tanti ospiti.
Again. making all the same mistakes. The highest I think I've ever been. Said I had the prettiest eyes he'd ever seen. Wish I could see that it feels much better when I'm with you. And when I get too high and I can't breathe, I can't lie. The eyes are prettiest eyes I've ever seen. Prettiest eyes I've ever seen.
Bentornati, bentornate a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30. Alice Augmented, uno spettacolo teatrale nato da un progetto di formazione per giovani detenuti ed ex detenuti dell'Istituto Penale per Minorenni Cesare Bicaria di Milano. Uno spettacolo che andrà in scena il prossimo 6 marzo e ci resterà fino al 25 al Teatro Punto Zero Beccaria, lo ricordiamo, la prima sala in Europa che ha un ingresso autonomo all'interno di un istituto penale. Noi abbiamo spesso parlato della compagnia Punto Zero e di Teatro Punto Zero Beccaria. Lo facciamo con un po' di anticipo rispetto al debutto di questa nuova produzione, di questo nuovo spettacolo, perché credo che molti ascoltatori ed ascoltatrici che magari non ci sono mai stati in questo spazio coglieranno l'occasione per scoprirlo. Anche perché il titolo prevede un lavoro di grande innovazione che naturalmente, trattandosi di un istituto penale minorile, parte anche, appunto, come il titolo denuncia, da una riflessione sulle tecnologie, sulla modernità. E allora ne parliamo con il fondatore di Punto Zero, Beppe Scutellà. Buongiorno, bentornato.
Buongiorno a voi, bentornati, bentrovati anche a voi tutti quanti e tutte quante.
Allora, raccontaci tutto, come avete lavorato, a cominciare tra l'altro dallo spunto.
Allora, abbiamo messo in scena l'anno scorso un'Alice, che era una versione, diciamo, con tecniche teatrali abbastanza tradizionali. Questa versione l'abbiamo chiamata proprio Aumente perché ha un uso massiccio di nuove tecnologie digitali. È un percorso partito da lontano, e questo qui insieme ai ragazzi del Beccaria, partendo addirittura da, abbiamo fatto un web show, noi eravamo la parte di assistenza tecnica editoriale di Luciano Floridi, il professore Luciano Floridi, da lì abbiamo abbiamo iniziato a indagare tutto ciò che è possibile utilizzare come tecnologie digitali all'interno di una sala teatrale, con l'idea ovviamente che i ragazzi non solo si possono divertire con le tecnologie digitali, sperimentarle artisticamente, ma ne possono fare anche in qualche maniera il loro lavoro una volta, noi ci auguriamo, usciti da qui e ritrovata la loro strada.
Infatti, credo che, no, come ci suggerisce la realtà aumentata che è nel titolo Alice Augmented, si diverte anche il pubblico.
Allora, incrociamo le dita, speriamo proprio di sì.
No, l'idea è quella di coinvolgerlo, no, in un'esperienza come le nuove tecnologie consentono.
Esattamente, coinvolgere nelle nuove tecnologie e fargliela anche sperimentare in prima persona, perché ovviamente c'è un gran parlare di nuove tecnologie, però non è che tutti quanti hanno alla portata ovviamente strumenti e tecniche che possono in qualche maniera essere sperimentate quotidianamente. Noi abbiamo cercato di fare questa implementazione in modo, come posso dire, nel rispetto del testo, cioè nel senso non abbiamo aggiunto cose, abbiamo cercato di sbizzarrirci a livello di fantasia seguendo appunto la guida del testo di Lewis Carroll, che è Alice nel Paese delle Meraviglie, e quindi su questo poi pian piano abbiamo fatto dei ragionamenti. Quello che il pubblico si vedrà è proprio uno spettacolo che lo immerge a 360 gradi in questo mondo.
Allora, se ho ben capito, realtà virtuale e realtà aumentata per scoprire i luoghi, che sono tantissimi, i personaggi, no, di Alice nel Paese delle Meraviglie. Avete usato anche il videomapping e le stampanti in 3D per creare oggetti, giusto?
Tutta quanta l'oggettistica fatta per pezzi di scenografia eccetera eccetera sono fatte in stampa 3D, quindi appunto pensate, ideate
da noi,
dai nostri ragazzi, ci siamo anche molto divertiti banalmente inizialmente veramente con carta e matita, cioè nel senso i ragazzi disegnavano le maschere e poi sono state riportate in 3D in modo tale che possano proprio vivere in tre dimensioni sul palcoscenico. Quindi la stampa 3D è la magia del videomapping ovviamente, che ti permette di immergersi in mondi che sarebbe veramente difficilissimo ricreare in teatro proprio con le tecniche classiche, ci vorrebbero tantissimi soldoni, invece ci è venuto in soccorso questo utilizzo del videomapping, che anche qui è una bellissima esperienza per i ragazzi, insomma, cioè, è un mondo che gli appartiene molto.
Allora, sì, credo proprio che sia un modo anche per coinvolgerli con dei linguaggi che a loro appartengono, certamente, però vengo adesso invece anche per esempio ai costumi. Vi hanno donato dei costumi illustri, vero?
Assolutamente, siamo andati a ripescare, è la cosa bella che appunto abbiamo cercato di pensare lo spettacolo con un impatto ovviamente minimo, e abbiamo ci siamo accorti che in realtà i teatri hanno tantissimo materiale che può essere usato, e c'era stata fatta una donazione un po' di tempo fa dalla Franca Rame dei vestiti che utilizzavano loro nei loro spettacoli. Pia Rame,
la sorella, diciamo, che era la famosa.
Esatto, cioè la Franca ci ha indirizzato alla sorella che ci aveva regalato tutti questi vestiti, e abbiamo detto no, vabbè, ma adesso queste cose devono rivivere e di riessere in scena. C'era la famosa marsina che Dario Fo utilizzava, addirittura la maschera della sua faccia, cioè abbiamo ripreso tutto e in alcuni casi rinnovato, cioè abbiamo preso questi vestiti, sono stati rinnovati perché magari alcuni avevano delle piccole pecche, appunto, e qui anche in soccorso la stampante 3D, rifare i bottoni esattamente come erano sulla giacca e quant'altro. E poi c'era anche, abbiamo utilizzato anche dei costumi che aveva il piccolo teatro, che li ha dismessi un po' di tempo fa, abbiamo quindi tutti i vestiti, sono una reinterpretazione di quello che è, appunto, ci siamo ritrovati nei magazzini, abbiamo detto va bene, scendiamo un attimo, vediamo che cosa abbiamo prima di acquistare altro, fare insomma, vediamo cosa c'è, e abbiamo trovato veramente un mondo anche molto bello, perché poi è inutile dirlo, so che è banale, ma i costumi di Pia Rame sono qualcosa di eccezionale, eh sì, nel senso che veramente fantastici, e quindi insomma sul palcoscenico rivivono oggetti vecchi ma pensati appunto in modo nuovo, ecco.
Allora, noi ricordiamo che, leggo proprio da una delle cose più importanti che avete ricordato anche nei vostri comunicati per questa nuova produzione, che acquistare un biglietto Per uno spettacolo del Teatro Punto Zero Beccaria non vuol dire soltanto assistere ovviamente a un lavoro unico, ma sostenere il progetto che da oltre 30 anni portate avanti di offrire opportunità formative e lavorative ai giovani detenuti, perché la vostra compagnia non li forma soltanto, vengono proprio assistiti da Punto Zero, aiutandoli a trovare un primo impiego in realtà che non abbiano pregiudizi nei loro confronti. Questo può fare una grandissima differenza per il loro futuro, e trovare lavoro in importanti realtà legate al mondo dello spettacolo, tra l'altro, è anche proprio una cosa appassionante, no? Cioè, per cui noi ricordiamo questo perché davvero 30 anni sono tanti, no? avete accumulato tanta esperienza, eh?
Abbiamo accumulato tanta esperienza, ma anche tanta gioia, ma appunto ci tengo a precisare che il ragionamento che abbiamo voluto fare è per noi non incidiamo, diciamo, su altri, vendiamo i biglietti, e quei biglietti proprio ognuno di noi, ragazzi, sono proprio assunti da Punto Zero, quindi in scena sono ragazzi che appunto hanno non solo la possibilità di crearsi questa formazione, ma vengono assunti da Punto Zero in prima persona, proprio per dimostrare che comunque c'è una varietà del ragazzo. E poi quando ci si interfaccia con l'esterno, anche con persone che vogliono dare opportunità, in qualche maniera si trovano già dei ragazzi che hanno in qualche maniera riescono ad affrontare le sfide che poi sono quelle, le sfide quotidiane del lavoro, ecco. Per cui ci tengo a precisare appunto questa cosa, che a noi fa molto piacere dire che siamo tutti quanti una compagnia e tutti quanti ci paghiamo del nostro lavoro.
Beh, è proprio bello. Allora, noi ricordiamo che i biglietti si comprano sul sito www.zeroteatro.org, trattandosi di una sala che è aperta al pubblico, è aperta all'esterno, insomma basta che andiate su questo sito e trovate tutte le istruzioni e le indicazioni. Alice Augmented, o Alice Augmented se vogliamo dirlo tutto in inglese, con la compagnia Punto Zero. Grazie davvero a Beppe Scutellà e a tutti voi dal 6 al 25 marzo al vostro teatro. Grazie.
Grazie a voi di cuore, grazie.
A risentirci. E noi dedichiamo a questo nuovo lavoro di Punto Zero Teatro e dei suoi giovani professionisti un brano di Joe Bonamassa e A Conversation with Alice.
Fall at current times. Need to make the most of what I got. Need to make the most of mine. I'm tired of being stuck in the middle. I'm tired of being out of my ass. A conversation with Alice. Been from rags to riches so fast. I'm going old and I'm weary. Sick and tired.
E da Alice Augmented al Teatro Punto Zero Beccaria dal prossimo 6 di marzo, quindi all'Istituto Penale Minorile, il nuovo lavoro di Teatro Punto Zero con i giovani detenuti. Passiamo invece ad un altro debutto che devo per forza segnalarvi, perché da oggi, dal 28 febbraio fino al 2 di marzo, una nuova coproduzione, Les jours de mon abandon, i giorni dell'abbandono, tratto dal celebre romanzo di Elena Ferrante, nella versione scritta e interpretata da Gaia Saitta. E allora noi vi facciamo ascoltare proprio lei.
Quando io ho letto i giorni dell'abbandono è successo questo, ho avuto una reazione fisica. È un libro difficile, è una materia grezza, greve, così violenta, che a un certo punto poi sublima in qualcos'altro, in una dimensione diversa. Penso che sia importantissimo questo che dicevi, no? Che sembra un romanzo di famiglia e poi invece si entra totalmente in un altro luogo, che è uno spazio dell'anima molto più vasto. E a quel punto, perché c'era un problema, come fare io in Belgio a creare un mondo tutto italiano, no? Ma perché questo mondo tutto italiano appunto poi finisce presto e si va a attingere a qualcosa di molto più misterioso, molto più antico. Per me in questo romanzo di Ferrante c'è una dimensione all'allure, all'andamento della tragedia antica, della tragedia greca. Sembra una Medea contemporanea che non ha più bisogno di uccidere i figli, ma non per questo è meno brutale. Non so se dilungarmi nella storia, perché poi tra l'altro non c'è storia, nel senso che è un continuo toglierti il pavimento da sotto i piedi, nel senso che tu hai delle aspettative rispetto al quadro familiare, alla situazione italiana. A pagina 3 vedi Olga, madre e moglie perfetta, col marito Mario, ingegnere, i due bambini, il cane, a Torino, in un bel appartamento che guarda sul Valentino, tutto bene, e dici: ah sì, questo lo conosco, in Italia degli anni 90, molto risolto. A pagina 3 Mario se ne scappa con la figlia della vicina di casa, e questa storia non abbiamo bisogno di raccontarla, insomma la conosciamo bene. Cosa succede di sorprendente? Che Olga, che è questa donna modello disegnata dalle aspettative sociali, una volta che perde il suo status moglie di, e di conseguenza madre di, è come se tutto le crolla intorno e lei non è più da nessuna parte, perché si rende conto di essere vissuta soltanto in funzione di. E quindi cosa resta di lei? E a prima vista diremmo niente. E la sua rivolta è completamente sorprendente e sgraziata. Quello che mi ha colpito è stato che Ferrante sceglie come una protagonista una donna sgradevole. Io leggevo il romanzo e pensavo, però come questa donna no. Ecco, io no. Devi prendere una distanza, perché diventa così volgare, così aggressiva, così violenta e crudele con se stessa, con i figli, col mondo. E non c'è più scampo. Il libro è un movimento unico, verticale, verso il fondo della terra, e sembra che non ci sia possibilità di arresto, no? È il buco di Alice senza la meraviglia. Ed è un linguaggio, la lingua è incredibile, sono parole scolpite, e io avevo una reazione fisica leggendo il libro, come se volessi proprio prendere la distanza da quella dimensione e da quella crudeltà, da quella violenza.
Così Gaia Saitta, che firma e interpreta Les jours de mon abandon, i giorni dell'abbandono, tratto da Elena Ferrante, che sarà al Teatro Strehler da quest'oggi fino al 2 di marzo. Thank you. Beh, la sigla la conoscete, la rubrica che chiude la settimana di Cult è sempre la rubrica di fumetti a cura di Antonio Serra, eccolo qua, ciao Antonio.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno. Allora oggi dobbiamo ricordare un importante personaggio e parlare di un nuovo fumetto, giusto?
Una nuova edizione di un fumetto, perché in realtà parliamo di due importanti personaggi. La Nicola Pesce Editore fa una edizione speciale ristampando una storia di Martin Mister, apparsa originariamente sulle pagine del Ken Parker Magazine nel lontanissimo 1995. E questa storia però, come dire, essendo scritta da Alfredo Castelli, serve anche appunto a ricordare Alfredo ormai a un anno dalla morte, morto nel febbraio dell'anno scorso, come ci ricorderemo insomma. Si tratta di una storia che contiene proprio tutte le caratteristiche tipiche non solo delle avventure di Martin Mister, il detective dell'impossibile, come sapranno i nostri ascoltatori, ma anche dell'ironia e della, come dire, leggerezza con cui Alfredo affrontava certe tematiche. Quindi non spoilererò nulla di quello che racconta la storia, che tra l'altro è breve, appena 22 pagine, però densissime. Densissime anche perché per l'occasione all'epoca vennero realizzate da uno dei più grandi autori del fumetto italiano, Sergio Toppi, che era un altro grandissimo, oltre che una persona straordinaria anche lui. E quindi qua c'è una, come dire, commistione di elementi tra quella che è la fumetto, diciamo, periodico, seriale, i personaggi che noi leggiamo appunto con una certa regolarità, e l'aspetto autoriale, come quello di un disegnatore come Toppi, che sia adatta alle esigenze della serialità, quindi ad esempio alla riconoscibilità dei personaggi. Martin Mister deve avere la sua faccia, Java deve avere la sua faccia, Java è l'assistente preistorico di Martin Mister, e così via. Nello stesso tempo ha, come dire, un'interpretazione per l'epoca estremamente graficamente moderna e straordinaria, parliamo del 95, anche degli ambienti. Qui c'è accennata nei disegni una New York straordinaria, ricchissima, multietnica e così via, che fa da sfondo a questa avventura, che però poi chiaramente assume degli aspetti assolutamente fantastici e straordinari, innestandosi su elementi di realtà, come nella buona tradizione di ogni storia fantastica e comunque anche di Martin Mister, che parte sempre da presupposti reali. Ci sono un'introduzione e una postfazione, una introduzione realizzata da Stefano Priarone, che insomma è un giornalista appassionato, fan e così via, ma soprattutto una postfazione di Carlo Recagno, che è l'attuale curatore di Martin Mister, che è subentrato ad Alfredo, è stato il suo assistente per tantissimi anni, che fu testimone della realizzazione di questa storia e quindi ha, come dire, trasmette i suoi ricordi del rapporto avuto direttamente non solo con Castelli durante la lavorazione di questa avventura, ma anche con Sergio Toppi. Quindi insomma un libretto, perché ha poco più di 50 pagine, per certi versi prezioso anche perché appunto abbiamo detto che si tratta di un'edizione speciale, infatti è numerato
ed è come le opere d'arte,
come le opere d'arte,
cioè, in un certo senso lo è
esatto, ed è stampato in un numero limitato di copie, 2000 copie, però ne parliamo perché è ancora disponibile, quindi chiedete alla vostra fumetteria, chiedete alla vostra libreria, oppure potete recarvi tranquillamente sul sito delle edizioni Nicola Pesce, quindi che è edizioninpe.it, dove il libro comunque è ancora disponibile, nel caso siate appunto appassionati di Martin Mister al punto tale da desiderare anche questa piccola insolita chicca, che comunque vi strapperà almeno un sorriso. Voglio vedere chi è che non sorride leggendo questa storia.
Per forza, lo ricordiamo, insomma, Alfredo Castelli, con tanta nostalgia, ma anche con una certa allegria.
Questa è la cosa straordinaria. Siamo costretti proprio dal lavoro che facciamo tutti i giorni a ricordare Alfredo, e tutti i giorni non possiamo fare a meno di ricordare qualche aneddoto, come dire, ironico, buffo e divertente che lo riguarda. Insomma, ecco.
Mi sembra il modo migliore, credo che un po' tutti vorrebbero essere ricordati così.
Assolutamente, sì.
E quindi ricordiamogli invece gli estremi.
Sono Alfredo Castelli, Sergio Toppi, Martin Mister, Questioni di famiglia, edito da Nicola Pesce Editore, edizioni npe.it, €19,90, in libreria, fumetteria, ma anche sul sito, dato che è un'edizione limitata.
Grazie ad Antonio Serra come sempre, lo ritroveremo venerdì prossimo in chiusura della settimana di Cult come da tanti anni. Noi vi lasciamo con Amadou e Mariam, questo Mogolu, uno dei loro brani più recenti, perché fra poco, fra un paio di minuti, ci sono le notizie delle 12.30 di Radio Popolare. Vi auguriamo un buon weekend, noi ci risentiamo alle 11.30 di lunedì, se vorrete potete riascoltarci sempre sul sito di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini, ciao ciao!
Taka avion, taka bateau, taka mobilité.